Ma guarda che cielo! La montagna, l'oceano, in lontananza siamo nel nulla! Che meraviglia! Ho sempre desiderato fare l'esploratore.
Meraviglioso, emozionante, sì, ma si è anche fatto una certa, Alberto. Inizia ad arrivare il buio, non sappiamo dove stiamo, vorrei mettermi al riparo, ho freddo!
Beh, semplicissimo, basta che ci orientiamo con le stelle. Allora, prima di tutto troviamo la stella polare. Si parte dall'Orsa Maggiore.
Ok.
Dunque, l'Orsa Maggiore è il grande carro, no?
Sì, ma tu sai dov'è? Cioè, dove sta?
È là, guarda. Che a me è sempre sembrato un grande mestolo, col manico, tre stelle, no?
Ma dove ci sono quelle cinque stelle lì, tre?
No, cinque, aspetta, là. No, le tre stelle lì a forma di arco. Ma... Poi c'è il corpo del mestolo. Ecco, tu prendi le ultime due stelle in fondo a destra, cioè scusa, sì, in basso a destra.
Non capisco, tu non hai la minima idea di dove guardare.
Ma no, è che così sui due piedi adesso non è che...
Siamo perduti nel nulla di notte al freddo, mancano solo i lupi e voglio andare a casa.
Ma non ti preoccupare, in qualche modo ne usciremo. Prendo il cellulare.
Ma c'è il cellulare?
Sì, ho un'app che dice... Come
ma fa? Cavolo, ma dillo subito.
No, è che così l'esploratore...
Gruppo Cap presenta Capirci un tubo, il podcast scorrevole, un viaggio alla scoperta dell'acqua attraverso gli occhi della scienza. Al microfono Alberto Agliotti e
Carlo Canistracci.
I mari coprono il 70% della superficie totale del nostro pianeta e sebbene rappresentino la parte più estesa, solo circa il 19% dei loro fondali è stato mappato in modo preciso.
Sì, ma cosa vuol dire 19%?
Hai presente l'Australia?
Sì, quella coi canguri.
Sì, anche. Ecco, prendi l'Australia, moltiplicala per due, in realtà un po' meno, e hai la superficie del fondo che conosciamo.
Ok, adesso è più chiaro, quindi circa l'81% del mare che ricopre la superficie della Terra non è ancora mappato in modo preciso.
Esatto.
Conoscere meglio il mare e i suoi fondali ci permetterebbe di avere molte informazioni utili, soprattutto per quanto riguarda la navigazione, l'installazione di cavi e condotti sottomarini e lo sfruttamento minerario. Potremmo inoltre capire meglio la dinamica delle correnti, avere maggiori strumenti per preservare la fauna e la flora degli oceani e prevedere in modo sempre più preciso le conseguenze dell'innalzamento del livello del mare.
Proprio per questo è nato il progetto Seabed, iniziativa internazionale creata con l'obiettivo di realizzare una mappa precisa dei fondali oceanici entro il 2030. A svolgere questo lavoro piuttosto impegnativo sono chiamate diverse istituzioni e ovviamente diverse navi, ciascuna dedicata allo studio di una parte degli oceani. I primi risultati non si sono fatti attendere.
Beh, in effetti Seabed 2030 non è che manca moltissimo.
No, è vero, bisogna correre, anzi navigare.
Navigare? Ma quando è che l'uomo ha iniziato a navigare?
Caro Carlo, molto tempo fa. Già gli uomini di Neanderthal erano navigatori. Lo dice una ricerca della McMaster University, che fa riferimento agli utensili in pietra rinvenuti lungo le coste di alcune isole greche e risalenti a 130.000 anni fa. Sono identici ai manufatti che i Neanderthal fabbricavano 200.000 anni fa. Questa scoperta ha permesso agli esperti di affermare che gli uomini di quel tempo avevano i mezzi tecnologici e cognitivi per navigare.
Ma alcuni studi e alcuni studiosi vanno ancora più indietro nel tempo. Una suggestiva teoria del linguista e docente alla Bentley University Daniel Everett ipotizza, partendo da alcuni fossili rinvenuti in Europa meridionale, in Cina e in Indonesia, che già l'Homo erectus, ben prima quindi di Neanderthal, praticasse la navigazione. Ma si tratta di una tesi controversa, su cui non c'è un pieno accordo all'interno della comunità scientifica. Però, Alberto, dopo tutti questi viaggi nel tempo, io inizio a sentirmi un poco perso.
Beh, probabilmente capitava anche agli antichi, che non potevano avvalersi di carte nautiche o strumenti di calcolo, per cui era fondamentale la conoscenza degli astri e della loro posizione.
E come facevano invece i grandi esploratori del 500 per non perdersi?
Erano esploratori, un po' dovevano perdersi. Comunque, avevano a disposizione qualche strumento in più, per esempio la bussola per seguire la direzione, oppure l'astrolabio marino per stabilire la latitudine, calcolata sempre attraverso le stelle, o ancora lo scandaglio per misurare la profondità dei fondali. La velocità della nave, in assenza di un solcometro, veniva invece stabilita a occhio.
Ma hai detto una parola incredibile, insomma, solcometro. Ma di cosa si tratta? Un animale che salta, che scava, che fa?
Piuttosto che scava, ma non è così. Immagina un rocchetto di filo con dei nodi a distanza fissa. A un capo del filo c'è un pezzo di legno triangolare che viene gettato in mare dalla poppa della nave. Via via che la nave avanza, il filo si svolge e per stimare la velocità si conta il numero dei nodi.
Ecco perché la velocità si misura in nodi. In questo modo era possibile dedurre la velocità, ma poi come capiva chi era in mare, dove si trovava?
Segnati questo nome, John Harrison. Nel 1700, l'orologiaio e inventore britannico John Harrison costruisce il primo cronometro marino, grazie al quale da quel momento fu possibile determinare la longitudine in mare. Calcolare con accuratezza questo dato infatti era molto complesso prima, soprattutto in alto mare, e rendeva quindi difficile mantenere alcune rotte. Come dicevi tu, le mappe degli oceani si basavano quindi su approssimazioni e stime e comportavano alti margini di errore, causando spesso naufragi. Quindi adesso le navi erano in grado di stabilire la propria posizione in alto mare, ma ciò che si trovava sotto la superficie restava un mistero.
Ed è qui, in pieno 800, che entra in scena Matthew Fontaine Maury, oggi considerato uno dei padri della moderna oceanografia. Fino ad allora le navi usavano seguire rotte tramandate per tradizione piuttosto che affrontare zone ignote e considerate pertanto rischiose. Maury raccolse il materiale a disposizione negli archivi delle marine relative a eventi, correnti e condizioni atmosferiche e aggregando i dati riuscì a creare un nuovo tipo di carta divisa per zone e un sistema di rotte che rimase sostanzialmente in uso per tutto il XX secolo.
Non solo! Disegnò anche la carta batimetrica dell'Oceano Atlantico, attraverso la quale fu possibile conoscere la profondità dei fondali e aprire la strada alla stesura dei cavi telegrafici, con conseguente sviluppo delle telecomunicazioni e dei commerci.
Quegli stessi cavi che oggi utilizziamo per connetterci alla rete internet, così che tu possa usare la tua app e dirmi dove siamo e come possiamo tornare a casa, perché sono molto preoccupato e stanco di stare qui di notte al freddo in cima a una montagna desolata. Non voglio diventare il pasto di qualche feroce animale selvatico.
Tranquillo, tranquillo, stai tranquillo. Il tempo di prendere il cellulare, consultare la app e troviamo in un attimo la strada. Allora,
dai.
No, aspetta, perché qua...
Ok.
No, non prende... Sì, prende, ma no.
C'è cosa, no?
E no che... si è scaricato.
Cosa?
Si è scaricato.
Ma cosa facciamo adesso? Dove andiamo? Siamo in mezzo a nulla, io voglio andare a casa.
Vabbè, ma dai, resta positivo, guarda il bicchiere mezzo pieno. È una notte bellissima. Guarda quante stelle. Non è che per forza deve succedere qualcosa.
Hai detto mezzo pieno, eh?
Mezzo pieno, un quarto pieno. Qualche goccia. Dai, su. Capirci un tubo è un podcast di Gruppo Cap, l'azienda che gestisce il servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame Divagazioni Scientifiche.